Posizioni sul senso della vita. L'episteme è vicinissimo a trovare la verità, a trovare il senso della vita. Ci siamo vicini. Allora, abbiamo detto che la condizione tipo, paradossalmente, dell'uomo è come quella di un feto abortito che non ha mai visto la terra, va in paradiso e Dio lo ha chiamato a godere. Prendiamo ora l'esempio della vita di un uomo virtuoso e l'esempio della vita di un uomo vizioso, di un tipico dannato. L'uomo vizioso gode, poi muore, va in paradiso e torna a godere. C'è qualcosa che non va in questo schema? L'uomo virtuoso invece si sacrifica, va in paradiso, ma abbiamo detto che il senso della vita, che è quello del senso in paradiso, perché a noi interessa il fondamento e il fondamento sulla terra lo troviamo in paradiso, e questo senso della vita in paradiso è separato dal senso della vita in terra, ipoteticamente, poi vedremo che non è separato, perché l'uomo è stato virtuoso, ma il feto abortito non ha conosciuto la virtù, eppure va in paradiso a godere. La vita del feto abortito è piuttosto simile a quella dell'uomo vizioso, non ha fatto nulla e va in paradiso a godere. Allora diciamo questo, che riprendendo le tesi della tradizione, della teologia tradizionale, questa è Plotino, ma direi San Tommaso d'Aquino, l'avrà detto anche San Tommaso d'Aquino, mentre forse Plotino non si è espresso col concetto di amore, non lo so, e la teologia tradizionale, la più tipica teologia tradizionale, quella dei preti nelle omelie, dice che Dio ha creato per una sovrabbondanza d'amore. Allora ecco che l'uomo virtuoso è collegato nel suo senso della vita, al senso della vita in paradiso, perché amando gli uomini corrisponde a quella volontà di Dio che non soltanto ha creato per amore, ma ha potuto creare perché si è sacrificato con amore, perché dice l'episteme, e Dio ha creato con un atto di sacrificio, perché ha piegato le strutture della necessità. Questo discorso, da un lato, corrisponde alla Sacra Scrittura letterariamente, che dice che Dio ha lavorato e poi si è riposato. Dall'altro, però, è preso sotto gamba dalla teologia tradizionale, che per esempio non crede affatto che lo Spirito Santo sia una colomba. Parimenti la teologia tradizionale non crede affatto che Dio abbia realmente lavorato, perché dice la teologia tradizionale Dio non fatica, è una metafora. Invece dice l'episteme fatica, ha faticato per creare. E quindi l'uomo virtuoso scopre che c'è un collegamento, scopre in paradiso, che c'è un collegamento tra il suo aver amato e il senso della vita, dell'esistenza, che è la ragione per cui Dio ha creato, cioè la sovrabbondanza d'amore che si è concretizzata col sacrificio della creazione di Dio, il sacrificio di Dio. L'uomo vizioso invece non è che può dire ho goduto, vado in paradiso e torno a godere, perché l'aver creato a Dio è costato un sacrificio e quindi lui non ha partecipato a questo sacrificio. Il disallineamento tra il creatore e la creatura in fase creatrice. Essenza dell'etica, per intenderci. Usiamo parolone grosse qui. Ecco quindi praticamente questo discorso, no? La mia tesi è che senza dubbio non va esaltata la vita terrena, perché ciò che conta è il paradiso che ti esalta e ti vince la depressione, per esempio, nella considerazione che attendono l'umanità, gli uomini, come dice Eraclito, cose che essi non sperano neppure, in paradiso li attende. E questo ti dà una grande energia, una grande carica. Dall'altro lato, però, tu dici, sì, muoio e risorgo e godo, ma che cosa ho fatto nella vita terrena in relazione con quello che mi attende nell'aldilà? C'è un collegamento? La risposta è sì e no. La risposta no è che nell'aldilà rincominci da capo. La risposta sì è che quando sei nell'aldilà devi fare i conti con quello che sei stato nell'aldiquà, perché dice l'episteme, non sei tutt'altra cosa rispetto a quello che eri. La teologia tradizionale dice che sei tutt'altra cosa, la teologia epistemica dice che non sei affatto tutt'altra cosa, perché devi essere te stesso, perché se nell'aldilà io sono tutt'altro rispetto all'aldiquà, allora nell'aldilà c'è un altro da me, non sono io. Invece sono sempre io, perché il vantaggio del paradiso è che io vado in paradiso, non che un altro al posto mio si trova in paradiso. E quindi quando sono in paradiso io devo vedere quello che ho fatto nella dimensione terrena. E fondamenti dell'etica, quello che sono stato nella dimensione terrena deve essere compatibile col paradiso. E quindi c'è il rapporto tra senso in paradiso e senso nella dimensione terrena, che l'episteme va alla continua ricerca di questo collegamento. E sarebbe anche facile capirlo. C'è qualcosa che interferisce col mio pensiero, che mi impedisce di accedere a schemi che sono elementari e che dicono la cosa fondamentale. Non riesco ad arrivarci. Ecco quindi praticamente che il feto abortito non è virtuoso, non conosce neanche l'aldiquà, il trapasso è necessario, deve passare per l'aldiquà, si incarna perché è stato zigote, va in paradiso e lì incomincia da capo, vedrà quello che è stato nella dimensione terrena, un feto abortito, e quindi praticamente la sua condizione, per dire, non è che lui non vivrà in paradiso, lui può vivere in paradiso, perché la sua condizione è in tutto simile a quella di un uomo acefalo, di un uomo alto 1,80 senza cervello, oppure di un disabile grave, un down grave, che non avendo consapevolezza è come un feto abortito, cioè non dice io sono consapevole, oppure è virtuoso, ma non è virtuoso per merito suo, perché non ha consapevolezza, non ha libertà, gli viene detto di non fare certe cose e tutto qui. Quindi praticamente il feto abortito può andare in paradiso, perché non è la sua condizione dissimile a quella di tanti altri esseri umani che escono dal grembo materno e si incarnano e vivono in una pienezza a metà, ma pur sempre nella vita. E perché il discorso del feto abortito? Perché appunto è per far capire che tu sei creato da Dio per il paradiso, senza passare per la dimensione terrena. Ma Dio non può crearti direttamente in paradiso, perché deve passare per la dimensione terrena. Se un essere umano, queste sono le condizioni, parlo di fondamenti dell'etica, se un essere umano nella dimensione terrena ha una consapevolezza sviluppata, gli si richiede da parte di Dio un comportamento etico per essere salvato, per accedere al paradiso. Questa è la condizione. Sei tu consapevole? Sì, allora sei sottoposto a giudizio. Il feto abortito non è sottoposto a giudizio, come anche il disabile mentale. Allora ecco che praticamente, quindi, quando tu hai consapevolezza, sei sottoposto a giudizio e per te scatta il rapporto tra senso nell'aldiquà e senso nell'aldilà. C'è anche per il feto abortito il senso nell'aldiquà, ma è un senso teorico, perché non è stato vissuto. Per l'uomo invece, che è consapevole eticamente, questo senso è vissuto e deve essere vissuto nella forma della virtù etica. Aggiungo a queste considerazioni, che appunto non sono riuscite ad aggiungere al punto centrale, cioè qual è l'apocalisse nella propria vita, cioè qual è la pienezza del senso in collegamento con l'aldilà, col senso dell'aldilà. Dio ti crea per godere in paradiso, ma devi fare qualcosa nell'aldiquà per essere salvo e per corrispondere al senso. E alcune determinazioni, queste sono determinazioni, cioè sono proposizioni infallibili speculativamente, no? Secondo una ragione filosofica che si dica epistemica, secondo le prospettazioni di Hegel e di Vigna, anche di Severino, ma Severino ha deviato dalla verità dal punto di vista contenutistico. Il discorso è questo, che tu dici l'uomo cambia nella storia, l'uomo cambia sempre, ci sono nuove attese, nuovi problemi, l'uomo non è più quello del passato. Queste sono tutte sciocchezze che rientrano nel paradigma, macro paradigma del nichilismo, discorsi che si fanno anche a scuola, tutti deviati dalla verità. Perché appunto quando praticamente tu vedi le persone camminare per la strada, queste persone hanno continui interrogativi etici nella propria vita e quindi praticamente l'uomo è sempre lo stesso, è sempre lo stesso. Che cos'è l'etica? L'etica non per questi ragazzi adolescenti, per i vecchi non c'è l'etica. L'etica è quando praticamente un uomo adulto, cioè consapevole, si comporta in modo virtuoso o vizioso, e questo ha una consistenza ontologica che pesa nel giudizio universale. Quando tu dici giudizio universale, quando tu vedi al supermercato, nel parcheggio, no, le epigrafi, e vedi queste persone qui morte, hanno subito un arresto cardiaco. Per morire e andare in paradiso devi subire un arresto cardiaco. E queste persone quindi praticamente dici, no, ma erano persone un po' così, inconsapevoli, c'erano la faccia da contadine. No, hanno subito un arresto cardiaco. Cioè queste persone hanno subito un evento assoluto, la morte. E quelle persone, le vedi in quei volti semplici che sono su quelle foto, capisci che sono tutte che persone che vanno in paradiso. Le vecchiette che vanno a messa, no? Vanno tutte in paradiso. E sono super uomini. Non lo sono stati in terra perché erano inconsapevoli, lo sono adesso che sono in paradiso. E non lo sono stati in terra non perché alcuni uomini sono straordinari e altri sono mediocri. Destino del genere umano è di essere tutto straordinario, in un'era di consapevolezza in cui non c'è più la vecchietta che va messa, la vecchietta pettegola, maliziosa e maligna. Allora, praticamente da fare il discorso che l'uomo è un soggetto etico, ecco, quindi praticamente tutti gli uomini vanno nel giudizio universale e quindi praticamente l'epigrafi al supermercato, vanno tutti lì, tutti, il cimitero, tutti lì vanno. E quindi tu dici, ah, cambiato un'epoca, sono cambiati i tempi, un mutamento epocale, prima si faceva così, poi si fa così, adesso sono cambiate le tendenze, adesso c'è un'erotizzazione diffusa, e dice lo psicanalista Recalcati, no? È finito l'autorità del padre, è finito i valori tradizionali, è finito, non si può più tornare come prima, e per fortuna, ma c'è la ricerca di qualcosa di nuovo, tutte sciocchezze. In realtà c'è il giudizio universale, e se c'è il giudizio universale significa che tu sei valutato ontologicamente in base al paradigma vizio-virtù. E l'episteme, e qui concludo, ha detto qualcosa di molto significativo che non è mai stato detto nella storia della filosofia, e mi stupisco che Vigna non abbia detto queste cose. Vigna, che come professore di filosofia morale è alla ricerca di novità auspicabili in rapporto alla tradizione che sembra non fare più presa negli uomini. Invece bisognava tornare nella tradizione e capire che la discendenza dei precetti dai dati di fatto, cioè la legge di Hume, è facilmente confutabile. Cioè non esiste un'etica laica, un'etica naturale. Il fondamento della verità è la metafisica, dalla metafisica vai alla teologia e al giudizio universale. Non puoi fare un discorso etico senza giudizio universale. Il giudizio universale non è una pernacchia bigotta. Il giudizio universale è il processo, essenzialmente potremmo definirlo, se vogliamo, informatico, in cui tutta la tua vita viene schedata, classificata, schematizzata, sintetizzata, e tu sei valutato in base al tuo comportamento in termini di vizio-virtù. E poi si ha un saldo fra avere e dare, fra il bilancio praticamente, e lì tu vieni definito matematicamente, logicamente, razionalmente, compatibile o incompatibile col paradiso. Se non sei compatibile col paradiso, finisci all'inferno, ovviamente paradiso o purgatorio, finisci all'inferno. E l'inferno è quello che tu vedi nei film horror, cioè non l'assenza di Dio, ma qualcosa che ti annienta, tipo la pena di morte, ecco. Questa è la verità. Il resto sono sciocchezze, il resto sono discorsi di persone di cultura che vanno a perdere tempo nei convegni, nelle conferenze e che dicono prima era così, adesso è così, prima era così, adesso è così, invece non è cambiato nulla, non è cambiato nulla. Alcune persone si fanno deviare dalla verità e invece tutti si trovano davanti al giudizio universale e da lì non si sfugge.